Noi come altri nel mondo ci possono far intendere che pur avendo raggiunto ciò a cui tutti noi aspiriamo, il cuore non trova comunque pace, soddisfazione. E si cerca quindi in tutti i modi di dare questa tranquillità a una sete interiore che non si sa definire e che non riesce comunque a trovare pace in questo mondo. Siamo tutti quindi bisognosi d'amore, è il bene più prezioso, la realtà che manca veramente nel nostro cuore. Siamo tutti più o meno propensi a riconoscerlo, anche se non tutti lo capiscono. Tutti cerchiamo disperatamente un qualcosa che non sappiamo definire, c'è chi l'ha capito e chi no. Cerchiamo tutti di essere amati, di essere considerati, valorizzati, apprezzati, stimati, considerati importanti, utili, di contare per qualcuno. E quando questo manca, siamo vuoti, spaesati, pecore senza pastore. Il mondo ci prospetta mille possibilità e noi crediamo che soddisfacendo questo o quello forse otteniamo quella pace interiore che stiamo cercando, ma non è vero. Però che succede? Che la spinta interiore alla ricerca di ciò che il mondo ti propone pensando che la soluzione sia quella è talmente forte che non riesci a dire di no. E quando che hai capito che una spinta non ha portato a quanto aspettavi, vai per la seconda spinta, poi vai per la terza. È difficile bloccare quell'istinto che hai dentro, che provando, toccando con mano ciò che il mondo propone, tu non possa poi essere soddisfatto. Quindi il mondo illude, noi ci lasciamo illudere per questo gran bisogno che abbiamo dentro, però rimaniamo il più delle volte delusi. Noi vogliamo dire che abbiamo trovato in Gesù quella realtà che acquieta la nostra sete. Chi berrà della mia acqua non tornerà ad aver sete. Sì, problemi ne abbiamo ancora, però quella ricerca affannosa non c'è più. Quel senso di soddisfazione profonda non c'è più. Quel senso di inquietudine permanente che traspara ogni momento non c'è più. Stiamo assaporando quell'acqua che scaturisce a vita eterna e che ci calma la sete, l'acqua di Gesù. Ma dove vai a prendere quest'acqua, Signore? Se qua l'unico pozzo è questo, scavato dai miei antenati. Si riferiva allo spirito, al suo stesso spirito, che quando entra nei nostri cuori è paragonabile a una cascata di acqua fresca, a un fiume di acqua viva. Lo spirito di Gesù, la fonte della vita, la fonte che scaturisce quest'acqua a cui tutti vogliamo attingere. Ma se questo è un bel discorso, ci piace sentirci dire che qualcuno ci ama, come dice la parola del buon seminatore, molti hanno ascoltato con gioia questa parola, ma si sono seccati subito, si sono persi nel giro di poco tempo. Ma perché, se è così bello e piacevole sentirci dire che qualcuno ci ama, qualcuno ci apprezza, ci considera, poi non riusciamo a entrare in questa realtà, in questa relazione? per sperimentare questa realtà. Ma continuiamo a cercare nella visibilità del mondo. Abbiamo anche magari percepito una pace profonda, una gioia strana nel profondo di noi stessi, l'abbiamo anche percepita, però poi succede che svanisce, sentiamo questa forza che ci sospinge a ricercare in ciò che vediamo, in ciò che tocchiamo, ciò che realizziamo ogni giorno praticamente, matematicamente. Perché se tutti cerchiamo di essere amati, di sentirci importanti per qualcuno, quello che il Signore ci comunica in continuazione, non riusciamo a aggrapparci a Lui? Ma cerchiamo in un essere umano, una donna, un uomo, con tutti i suoi limiti, oltre a essere temporali, che mi pare che è un grosso limite questo, per cui durerà un tempo, non perché perderà lavoro, ma perché se ne andrà la sua vita. E ci aggrappiamo lì. C'è un qualcosa dentro di noi che ci porta lontano da Gesù. Che non ci consente di apprezzarlo, di viverlo, di mantenere una relazione con Lui. Pur sentendo persone testimoniare di aver trovato finalmente quella pace, quella serenità che da tanto hanno cercato, pur ascoltando testimonianze di questo tipo, non ci lasciamo influenzare positivamente da loro, ma rimaniamo afferrati al nostro concetto che ho bisogno subito di una cosa palpabile, materiale e ricerco in ciò che la realtà quotidiana mi offre. C'è una spinta maggiore che ci porta a vivere da umani, a ragionare da umani e a trovare soluzioni umane, che si rivelano sempre insufficienti. Dio vuole che ce ne rendiamo conto, ovviamente. Anni fa, sono già passati degli anni, io ho predicato che dovremmo perseguire tre liberazioni. Qualcuno ricorderà questo. Una liberazione dalle ferite emozionali, una liberazione dal demonio e la terza liberazione, la più importante, la liberazione chiave. La liberazione dal mio io, dalla mia volontà, dalla mia natura, che è la più difficile. Posso essere stato liberato da ferite emozionali, da parecchi demoni, ma essere ancora una persona che dirige la vita come dice lui, che la imposta come intende lui, che vuole il controllo su quanto avviene intorno a lui. E non ha ancora ceduto la guida al Signore Gesù Cristo. Se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la troverà. La chiave di tutto. Chi ha compreso e vissuto questo versetto è tranquillo. Ha costruito sulla roccia, è di una sicurezza estrema. Può arrivare qualsiasi tempesta, nubifragio, uragano, la sua casa rimarrà ancorata sulla roccia. Non crollerà mai. Ma c'è chi può aver costruito sulla sabbia una casa identica, cioè non ha deciso di farsi guidare dalla mente di Gesù Cristo. Vuole conservare il proprio concetto della visione della vita. Vuole controllare le circostanze. Vuole che la sua volontà sia quella dominante. Vuole che la realtà vada secondo il suo concetto. Questo tale sta costruendo sulla sabbia, arriva la tempesta e la casa crolla. Non ha fondamenta per resistere, per superare quella fase, quell'impatto. Chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Questa è una contraddizione, un contrasto forte. Ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la troverà. È difficile spiegare questo versetto, perché entriamo in un clima, in una dimensione che se non abbiamo leggermente sperimentato, o Dio non me la rivela, diventa veramente cinese, arabo, un linguaggio incomprensibile, inaccettabile, anzi già sento dentro un rifiuto. Ricordiamoci di quello detto in continuazione, quando Pietro vede il Signore camminare sulle acque, dice: Signore, se sei tu, di che io possa venire a te. E Gesù gli dice: vieni. Pietro quindi esce dalla barca, mette il piede su una materia che non era in grado di sostenerlo, l'acqua. Poteva quindi sprofondare. Esce da una sicurezza apparente la barca, che galleggiava, per mettere i piedi su una sostanza che non poteva reggerlo, l'acqua. Questa è un po' la realtà della vita cristiana. È la fede che mi fa credere che l'acqua mi sosterrà. La presenza del Signore. A un certo punto il Signore vede, nella fase iniziale del suo ministero, Gesù camminando lungo il mare della Galilea, vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete nel mare, poiché erano pescatori. Loro erano pescatori, tu cosa sei? C'è chi è centralinista, infermiere, magazziniere, camionista, imprenditore, insegnante. E disse loro: seguitemi, io vi farò pescatore di uomini. Ed essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono. Proseguendo il cammino, vide due altri fratelli, Giacomo e Giovanni suo fratello, nella barca con Zebedeo suo padre, i quali rassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi, lasciata prontamente la barca e il padre loro, lo seguirono. Poi c'è anche la vocazione di Matteo, il quale riscuoteva le imposte. Gesù gli disse: seguimi, ed egli, alzatosi, lo seguì. È bello da leggere, ma se pensiamo che questa chiamata è rivolta a noi, ci viene forse la pelle d'oca. Certo, Dio non vuole che tu lasci la famiglia, lasci il lavoro, ma vuole che tu lasci la visione della vita che hai nella tua testa. Non devo aver paura di dove mi manderà il Signore, e se volesse che io andassi a finire, che ne so, nello Zaire, c'è ancora, non so neanche se esiste più lo Zaire, o in un paese africano qualsiasi, o mi mandasse, che so io, in Nuova Zelanda, mi mandasse nella Terra del Fuoco, per esempio. Mi dicesse abbandona tutto, campa di pura elemosina, mi viene paura. Ma prima di chiederci questo al Signore, sempre che lo chieda, sempre chieda, perché intanto la paura ci chiude, e quindi non sento più nulla, la paura mi chiude e non ascolto niente, neanche quello che è fattibile. Paura è un'arma, diciamo, del maligno, ma è anche una realtà umana comprensibile, il senso di insicurezza che abbiamo noi. Dipende quanto il bambino è stato rassicurato da piccolo, per cui ha già percepito il senso di sicurezza allora e ne ha un po' meno bisogno oggi. E quindi magari è uno che rischia maggiormente. Bambino invece non ha avuto il senso di sicurezza da piccolino, non si muove dalla sua posizione neanche se lo spingi, per la paura dell'ignoto, dello sconosciuto. Dipende anche da quello che abbiamo vissuto da piccolino, insomma. Cioè, quindi siamo persone sì, abbastanza sicure di sé o insicure, profondamente insicure. Quindi la paura, no, di un qualcosa di strano, che mi produce una profonda insicurezza, mi blocca. E mi impedisce di ascoltare il Signore. Ma Dio non mi dirà di abbandonare tutto, famiglia, lavoro, per andare all'avventura chissà dove. Non me lo chiederà il Signore questo. Ad alcuni lo chiede, ma sono sempre la minoranza. A tutti però chiede una cosa. C'è chi non rinuncia financo alla sua stessa vita non può essere mio discepolo. Chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la troverà. Questo lo chiede a tutti. Perché non potremo essere suoi discepoli, non potremo imparare da lui, non potremo godere della sua presenza se non gli permettiamo di vivere dentro di noi. Come fa a vivere il Signore se la mia vita la gestisco io? Come fa a vivere il Signore se sono io che determina ciò che è buono per la mia esistenza? Il Signore è entrato nel mio cuore, ma è rimasto chiuso in un angolino dove non ha il minimo spazio per interagire con la mia vita. L'ho soffocato. Infatti il seme cade o tra le pietre o tra le spine, viene soffocato, muore. E questo capita in molti di noi, per la paura umana e a volte anche per i legami che abbiamo dentro, dove c'è qualche altro che ben conosciamo chi è, che non vuole perdere il controllo della nostra vita. Vuole continuare a controllarci, a dominarci, a dirigerci, per il piacere di dominarci, il piacere di avere potere. Il demonio vive di potere. Abbiamo sperimentato in questi anni la liberazione dalle ferite emozionali, chi l'ha vissuto ne è contento, ne è felice, lo comunica a voce alta, riesce a testimoniare anche ad altri che c'è una possibile soluzione, riconosce i legami delle persone di questo mondo, perché siamo tutti legati in qualche modo, sa qual è la soluzione, può presentargliela, ha goduto di questo intervento divino. Dio mi ha guarito dalle mie ferite, dalla mancanza d'amore, dalla mancanza di comprensione, di accettazione, dalla mancanza di valorizzazione, dall'insicurezza, dal rifiuto. Mi ha guarito da questo, Signore. Queste emozioni ferite non ci sono più. E possiamo sperimentare quindi un po' di compassione per quelli che sono nelle stesse condizioni, che riconosciamo, e che potremo anche portare su un cammino di guarigione e liberazione. Sempre che Dio intervenisse e la persona si aprisse. Ora capiamo, vediamo, abbiamo la soluzione. E perché capiamo e vediamo? Perché abbiamo visto dentro di noi, grazie al Signore. Abbiamo quindi guarito le ferite emozionali che ci hanno condizionato una vita. Ci hanno condizionato le relazioni col prossimo, i rapporti di lavoro, il rapporto con la vita, con l'avvenire che abbiamo davanti. Abbiamo sperimentato la liberazione da demoni, i quali hanno una forza capace di condizionarci la vita, il modo di pensare, che pur avendo compreso le ferite emozionali sono ancora lì per trascinarci in una vecchia direzione, riportarci ai vecchi sentimenti, riportarci a comportamenti già sperimentati nel passato, riportarci all'antico. Abbiamo cacciato demoni, abbiamo sentito la liberazione dai demoni, il sollievo interiore, la capacità di camminare come il Signore ci indica, liberati da questo peso, questo giogo. Chi l'ha vissuto lo sa e lo può comunicare. E in certi comportamenti altrui notiamo una presenza maligna che impedisce all'essere umano di cambiare direzione, ma di rimanere schiavo di un meccanismo. Bisogna sperimentare adesso la liberazione dal mio io, dalla mia natura, dalla mia volontà. La liberazione più difficile. Quella che sembra meno appariscente, meno visibile, ma più radicata dentro di noi. E soltanto chi l'ha vissuto può comunicare questa cosa. Chi non l'ha sperimentato non può parlare in questo ambito. Dicitemi. Le persone che il Signore chiamava, dice, abbandonate prontamente le reti. Lo seguirono. È chiaro che le reti rappresentano il loro stile di vita, la loro impostazione di vita. Erano pescatori. Era la fonte di guadagno, la fonte di sopravvivenza, la possibilità di mantenere una famiglia, di godere di una famiglia. Abbandonando le reti perdevano tutto. Cosa gli poteva rimanere? Praticamente non c'era più niente. Mancava la fonte di sostegno economico, la possibilità di mantenere la famiglia, di avere una relazione. Era come mettere il piede sull'acqua. Evidente che saresti sprofondato. Vogliamo essere una chiesa viva, perché le chiese nascono e si spengono e muoiono. La storia ce lo insegna, grandi denominazioni che hanno avuto il loro fulgore, poi sono crollate, nuove non sono nate, no? Per cui c'è questo movimento che è inevitabile, insomma. Ora, se noi vogliamo che questa chiesa abbia un suo termine, diciamo finché la dura, e quindi ok. Finché riusciamo a sentire questa presenza, magnifico, se poi un giorno non ci sarà più pazienza, insomma. Possiamo ragionare così, vuol dire noi vogliamo che quanto imparato rimanga. Vogliamo portare avanti questa visione, vogliamo che la Chiesa resista, persista, cresca. Dobbiamo diventare quindi coscienti di quello che vogliamo noi. Io so quello che voglio, ma non basta. Dovete sapere voi quello che volete. Cosa volete? Che la Chiesa persista, rimanga, proceda in avanti, dia frutto, cresca, si estenda, porti benedizione, o dite, ove, pazienza, quello che Dio vorrà, in modo passivo. Se vogliamo che la Chiesa persista e possa dare benedizione, dobbiamo farci guidare dal Signore Gesù Cristo. Nel senso che dobbiamo percepire la volontà di Gesù e quindi i sentimenti di Gesù, la visione di Gesù, la capacità di Gesù di sottostare a Dio, la capacità di Gesù di sottostare gli uni gli altri. Dobbiamo lasciarci spiegare dal Signore in quale funzione vuole che noi operiamo nel suo corpo. Dobbiamo lasciarci guidare dal Signore per avere le sue capacità operanti attraverso di noi. Diventare strumenti di benedizione. Ogni membro del corpo ha una funzione. Produce l'equilibrio globale del corpo. Quando un membro si ammala, lo sentiamo, ce ne accorgiamo. Limita. Quindi ogni membro è utile. C'è quello più importante di un altro, questo bisogna dire. Ma ogni membro utile ha una funzione specifica. Dobbiamo lasciarci guidare dal Signore. Metterlo al primo posto. La sua opera è la chiave della nostra vita. Ora, perché la volontà di Dio si compia in noi e diventi io strumento del Signore per portare avanti la sua visione, devo rinunciare alla mia di volontà, a quello che io vorrei per me stesso, per la mia casa. Non possono convivere due realtà. Dice, amerai l'uno, odierai l'altro. Cioè, non puoi amare entrambi nello stesso modo. Perché sono due realtà che vanno in contraddizione, in contrasto. Non possono camminare insieme, armonizzare. Entrano in conflitto, sicuro. La carne non può e non vuole sottostare a Dio. Ha tutto un altro schema nella sua mente. Per essere quindi strumento del Signore, poter avere i suoi pensieri, la sua visione, poter entrare in una funzione nel corpo di Dio, devo lasciarmi guidare totalmente da Lui. Devo cedere la mia mente affinché acquisti la sua di mente. Spogliatevi del vecchio uomo e rivestitevi di quello nuovo. Solo che quello vecchio so che cos'è. So dove mi porta, mi dà una certa sicurezza, quello vecchio, lo conosco. E quello nuovo, chissà cos'è, l'ignoto, lo sconosciuto, ciò che è insicuro. E questa è una fase importante della nostra vita. Noi abbiamo goduto delle benedizioni del Signore, adesso dobbiamo portarle ad altri. Non vedendo più nel pastore, diciamo così, la pietra che sostiene tutto, ma pensando che dobbiamo essere noi lo strumento che Dio usa. Quindi mi servono i pensieri del Signore. È facile dire, quando predica quello o quell'altro, si sente che la parola è viva. E quindi vai volentieri ad ascoltare. Ma perché la parola è viva in quella persona, in quel ministro? Se ti dà vita, vuol dire che è come se fosse Gesù a parlare tramite quella persona. Vuol dire che il Signore è libero di esprimersi in quell'uomo o in quella donna. Vuol dire che quell'uomo gli ha ceduto completamente la sua esistenza. E non vuole più ragionare con i propri pensieri, ma desidera di percepire i pensieri di Gesù, i sentimenti di Gesù, la visione della vita di Gesù per andare in quella direzione e trasmetterla quindi e comunicare come si sta vivendo in quel modo. Chi berrà della mia acqua non tornerà ad aver sete, devi testimoniarlo che è vero. Chi berrà della mia acqua non tornerà ad aver sete. Trasmettere vita vuol dire lasciare che il Signore comunichi attraverso la tua bocca, attraverso le tue azioni. È diventato il Signore della tua vita. Gli hai ceduto la tua esistenza, il tuo modo di pensare. Hai ceduto il controllo. Poi cosa controllo? Siamo sinceri, che controllo? Noi ci immaginiamo di controllare, ma non controlliamo per niente. Però c'è la convinzione che se sto attento controllo. Ma cosa controllo? Ci sono talmente tante varianti in questa vita. Ma la sensazione di poter controllare, poter mandare le cose un po' come intendo io, per la mia sicurezza, mi spinge a rimanere come sono. Ma cosa controllo? Lasciarsi controllare dal Signore. Chi vorrà salvare la sua vita la perderà, chi vorrà, diciamo, rimanere aggrappato al proprio schema mentale di come dovrebbero andare le cose, ma magari condizionato da un sacco di bisogni che ha nel suo cuore, questo tale non incontrerà Gesù Cristo. Non incontrerà Gesù, perderà la vita. Rimarrà ancorato alla sua realtà umana, condizionato dai demoni. Rimarrà con le sue convinzioni, con le sue aspirazioni, con il suo controllo apparente delle cose, ma perderà l'incontro con Gesù Cristo. Ma che giova, dice, se hai conquistato il mondo intero ma hai perso la tua anima? Che giova? Che beneficio ne hai? Perdiamo la vita. Cediamo al nostro modo di intendere le cose. La realtà a cui ci aggrappiamo, le aspirazioni. Quello che noi immaginiamo dovrebbe essere la realtà di ogni giorno, per lasciare che ce la ispiri Gesù Cristo. Perdiamo la vita e così la troviamo, perché Gesù è la vita. Gesù ti consente di avere un cuore pieno, soddisfatto, non totalmente, perché siamo ancora umani, ma ti senti quell'appagamento, quella soddisfazione, quella convinzione di avere trovato il cammino. Perdi la vita, perdi quello che tu desideri, come vorresti impostare le cose, come vorresti che la gente fosse, cosa vuoi che il mondo ti proponga. Cedi la tua visione della realtà quotidiana e lasciati ispirare da Lui e troverai la vita. Lui ti insegnerà il cammino, ti sosterrà come Pietro sull'acqua, non permetterà che tu vada giù, che tu sprofondi e anneghi. Quello che per te è insicurezza, paura, lui ti consentirà di affrontarlo serenamente, con una convinzione nuova nel cuore, profondo, con un senso di sicurezza nuovo. A volte io ho detto, io nella mia insicurezza di quello che sarà farò domani mi sento sicurissimo. Perché? Perché dentro in me vive Gesù, che è fondamentato sul Dio Padre Eterno Celeste. Signore Gesù appoggia su Dio e io sento questa realtà nel mio cuore. Pur essendo insicuro in ciò che sarò o farò domani, mi sento sicuro in Lui. È la sicurezza che ti offre Gesù, di uno che siede sul trono alla destra del Padre. Sperimenti una sicurezza nuova, maggiore di quella di prima. Nel controllare tutto pensiamo di essere sicuri, ma tu, pur controllando, non potrai pensare che le cose andranno come tu vuoi. Ma quando io accetto che le cose vadano come vadano, sento la sicurezza del Signore che mi permetterà di affrontarle e superarle ogni volta. Non temo che avvengano certe cose, alcune sì, in verità le temo ancora, ma non sto tanto a farmi dominare da questo. È un cammino progressivo anche quello di abbandonarsi completamente nel Signore e di non temere quasi più nulla. Con Lui affronterò, supererò. Ma nel mondo cosa dici? Spero che non mi succeda, spero che non capiti. Allora andiamo in ansia, io compreso. La paura che succeda, che avvenga, il nostro impegno a impedire, l'ansia, l'angoscia, l'affanno. E poi succede lo stesso. Il Signore mi dice, quando passerai attraverso le acque profonde, se non annegherai. Quando passerai attraverso le fiamme, non verrai bruciato. Con me vincerai, supererai. Ecco, noi vorremmo che non capitasse mai nulla, certamente. Ma la sicurezza che mi dà il Signore è che con me tu supererai, vincerai. Volta per volta, la sicurezza nell'essere insicuri, la sicurezza che viene da Gesù, l'insicurezza che viene da non avere più io il controllo della situazione. Io non controllo più niente. Per cui può capitarmi di tutto, ma sono sicuro in Cristo, che mi dice affronteremo insieme, supereremo insieme, vinceremo insieme. Chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ti conviene salvare la tua vita? Salvare che cosa? Ma cosa salva? Cioè noi siamo, c'è il vaso di terra in cui è contenuta la perla di gran prezzo. Accettiamo di essere il vaso di terra, di poco valore. Rendiamoci conto che è Gesù la perla di gran prezzo, quella che dà valore alla nostra vita, dà un senso ai nostri giorni, soddisfa il nostro vivere, abbandonarsi in Gesù Cristo. Incominciare a mentalizzarsi e dire devo cedere il mio modo di concepire l'esistenza, di controllare ogni cosa. Di volere che le situazioni e le persone si comportino secondo il mio schema, che non mi succeda questo o quest'altro, ma lasciamoci guidare dal Signore Gesù, dai Suoi pensieri, dal Suo modo di affrontare le circostanze e noi scopriremo la vita, scopriremo la serenità, anche se non totale, scopriremo un senso di pace nuovo. Quello che in fondo vorremmo tutti. Vogliamo essere in pace, sereni, ma ciò avverrà soltanto se non capita questo, 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 questo. Il Signore mi dice, io ti manterrò abbastanza calmo, abbastanza sereno, pur capitando questo, 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 questo e questo. È una piccola differenza. Ora, nel momento in cui io mi auguro che non mi capiti questo, questo, vivo nell'ansia. Quindi dov'è la pace se ho l'ansia dentro? Ma quando dico affronterò col Signore, vivrò col Signore, anche se devo combattere in certe circostanze, perché è normale che sia così, affronterò col Signore, supererò col Signore. Non vorrei che mi capitassero certe cose, ma non sono ansioso perché arrivano o possono succedere. Devo dire onestamente che io non ho ancora vinto veramente la realtà del mio cuoricino, ma in moltissime altre cose posso garantire che sono tranquillo. Può capitare qualunque cosa, non mi interessa quasi più niente. E sono felice di questo. Sento la pace del Signore. C'è ancora qualcosa per cui combattere. Non si finisce mai di combattere, certo, però in moltissime altre realtà sento la vittoria in Cristo. Vivo tranquillo, vivo sereno. È l'unica mia preoccupazione poter fare del bene a qualcuno. Perché solo questo riempie di gioia l'anima mia. Se no è un insieme di problemi, di sofferenze, di angosce, di amarezze, no? Preoccupazioni. Siamo lì sempre tesi, angosciati, no? E viviamo una vita veramente di poco conto, di poco valore. Perché? Perché vogliamo controllare tutto. Vogliamo che le cose vadano come intendiamo noi, lasciamo perdere, cediamo questo. Signore, governami tu. Aiutami tu ad affrontare la realtà che si presenterà volta per volta. Quello che sia, quello che sia. Volta per volta, quello che sia. Il Signore ci promette quindi di essere al nostro fianco. E che noi in questo modo godremo della sua presenza e godremo della sua realtà più profonda. Godremo della sua pace, cioè non come la pace non come il mondo dà, ma come lui dà, della sua pace, della sua gioia, della sua presenza, del suo equilibrio. Ed è quindi giunto il momento, se vogliamo che questa Chiesa possa continuare a esistere. Se vogliamo che qualcuno senta la chiamata di Gesù, io voglio elevarti a responsabile di questa Chiesa. Come faccio ad accettare questo incarico? Come faccio ad aprire la mia mente per dirigere e orientare la mia vita in questa direzione quando ciò mi presenta una montagna di problemi, di paure, di insicurezze? Se non cedo alla mente al Signore, non dico al Signore aiutami a vedere in te la persona più importante della mia vita, non potrò mai ricevere questa chiamata. E se non ci sarà nessuno in grado di prendersi carico di questa Chiesa, la Chiesa è destinata a spaccarsi, non so in quanti pezzi, 7, 8, 10, 15. Sentire quello che il Signore ha in mente per noi, lasciargli governare le nostre vite, lasciare che sia Lui a indicarci l'agenda della nostra vita. In questo modo troveremo la Sua presenza, che vale molto di più della nostra povera realtà umana. È un conflitto forte, anch'io l'ho vissuto a suo tempo. È una battaglia determinante, ma questa è la battaglia che, se vinta, cambierà radicalmente la tua esistenza. Altrimenti avrai guarito le tue ferite emozionali, avrai cacciato qualche demone, ma non godrai pienamente della presenza del Signore perché vorrai gestire tu la tua esistenza. E non permetterai al Signore Gesù di esprimersi nel tuo cuore e di farti godere della presenza di Dio nella tua vita, dei benefici di essere un suo servitore.